È così. Adriano Bono odia i DJ e non ne fa mistero. E questo, insomma, è sempre interessante saperlo. E noi adesso siamo in collegamento con il nostro primo ospite, che è in linea con noi, Fede Torre. Buongiorno, Fede.
Buongiorno. Ci tengo a sottolineare in ordine analfabetico.
Perfetto. Senti, Fede, allora, tu sei qui a presentare il tuo libro multiplo di tre.
Presentare sempre quella roba che tu vai in banca, ti presenta il direttore e quello ti dà le cose da pagare.
No, vabbè, insomma, almeno qui non si paga niente, diciamo. Non ti paghiamo. Però neanche tu paghi noi, il che non è scontato.
Voglio dire, infatti, ho chiesto prima, ma ti paga? No, allora ci sto.
Beh, insomma, siccome, guarda, non è tanto scontato, adesso non voglio dire in diretta.
Senti,
delle
una cosa
cose
al volo, tanto tempo fa, per fare un passaggio con un libro in una libreria, la librara si premunì di chiedere se per caso l'autore avesse dovuto pagare per pubblicare il libro, altrimenti non l'avrebbe ospitato.
Ah, vedi? Allora non ospitava più nessuno, praticamente, non ha ospitato mai più nessuno.
Ha chiuso i battenti. Vende online adesso.
Ecco, e abbiamo detto tutto, Fede.
E vende libri di fiabe per bambini.
Ecco. Senti, Fede, però prima di entrare nel vivo tu mi hai chiesto una sigla e quindi io, cioè, devo esaudire questo tuo
assolutamente
desiderio.
Assolutamente sì.
E quindi, insomma, ci diamo un po' la botta, ci ascoltiamo i Sepultura.
E mettete i caschetti.
Ecco, pronti? Adesso ci ascoltiamo Rhythm Hat dei Sepultura e poi parliamo con Fede Torre. Eccoli qua. Sepultura per presentare Fede Torre. Sei ancora lì?
Sì, sono ancora qui. Non sono finito sepolto.
Speriamo di no, insomma, almeno per la durata di questa intervista. Aspetta. Poi puoi fare quello che vuoi.
Non mi si vede se faccio scongiuri, vero?
No. Mi si vede solo a me. Purtroppo non ho la maglietta di Sepultura, ma insomma, un'altra volta volentieri.
Provvederemo.
Provvederemo. Senti, come mai hai scelto questo brano dai fratelli
per
Cavalera?
Un omaggio alla musica brasiliana.
Esatto, la bossa nova, diciamo, un po' esatto. più una bossa nova esatto. un po' più incazzata, diciamo, va bene.
Esatto. No, mi vabbè, al di là della passione che ho per i Sepoltura, ma questo brano in particolare mi piace perché come dire, è un mix meraviglioso fra un po' di batucada, suoni brasiliani e puro schitarramento metal.
No, no, infatti è una bella insomma una bella pasta sonora, diciamo.
Diciamo che è un po' lontano da Los Angeles, ecco.
Molto bene. Senti, allora Fede, tu sei qui a parlarci di questo libro Multiplo di tre. Anzitutto, come mai questo titolo? Cosa sono le tre cose di cui questo libro è multiplo?
Allora, tre perché è un numero per me strano. Io faccio cominciare sempre la sveglia con un 3. Quindi quando metto la sveglia metto 03, 13, 23, 33, 43, 53. E non esiste che possa mettere un altro numero. A volte mi sveglio anche 5 minuti prima.
Ah, è interessante questa cosa. Per cosa rappresenta questo 3?
Perché 3 era il numero perfetto e così via, insomma, si è tramandato, per esempio, anche la divinità, un triangolo, il triangolo a tre punti, tre lati. E quindi sto 3 mi ha sempre un po' affascinato, anche per esempio il 3 dello scorrere della logica, no? Tesi, antitesi, sintesi, sono tre punti.
Certo.
E così via. Quindi mi ha sempre incuriosito. Ma in realtà questo è per darmi un tono. Perché la verità è un'altra. Io ho scritto Multiplo di tre perché sono nato che avevo 3 anni. Prima di avere 3 anni io non ho ricordi di me, non ho nemmeno una foto. Quindi non ci sono prove che io prima esistessi. Allora ho detto vabbè, sono nato che avevo 3 anni. Una notte mentre scrivevo, per distrazione mi comparve un video di Raffaella Carrà sul tubo mentre giocavo, sai quando si gioca sui tubi,
sì.
sul tubo che sei lì e vedi la qualsiasi,
sì,
e
sì,
mi
sì.
capita sta Raffaella Carrà in una delle scene più belle della televisione, sono amante della storia della televisione, della televisione degli ultimi anni, quando in un canzonissima, credo dell'inizio degli anni 70, lei passa, fa una passerella attraverso un muro di persone che si aprono tipo le acque con Mosè. Lei compare, arriva alla fine e fa una sculettata d'ombelico, quindi come si chiama, un'ombelicata, e quindi io resto scioccato, dico mamma quanta, che genio sta donna, e poi dico ma io quanti anni avevo quando c'era sta cosa? Io avevo 3 anni, e allora era una prova che ero nato che avevo 3 anni.
Certo.
E quindi ho scritto Multiplo di tre per un motivo semplicissimo, perché se tu nasci che hai 3 anni, sai quando festeggi il compleanno quanti anni hai? 6.
Certo.
Terzo compleanno ne hai 9, e quindi tu vivi una vita attraverso certo. i multipli del 3.
E quindi è pericoloso, però, perché così adesso c'è un'età ragguardevole, direi, o no? Non si può dire?
In realtà è una meta età, perché ecco. non è importante, capisci? Bisogna andare oltre, cronologicamente è così. Però okay. voglio dire, non è importante se tu ne abbia 60, 72 o 3.
Mettiamola così.
Io dal punto di vista, come dire, emozionale e di maturità sono rimasto a 3 anni.
Ah, quindi insomma ecco, la tua evoluzione è stata questa.
Non c'è stata.
Cioè, non c'è stata, ma forse effettivamente è anche meglio così, perché vedendo...
Come dire, passo il tempo amplificando la mia età anagrafica e biologica con quella mentale.
Che poi insomma anche quello è un lavoro che richiede un certo impegno. Senti, e quindi in questo libro non è soltanto come dire una raccolta di
allora, tornando un attimo seri, questo
sì.
libro è la storia di un libro mai nato.
Ok.
E ti spiego. È un libro che non ha voluto farsi scrivere, perché io dovevo scrivere un libro che riguardava la musica. Io ho fatto
certo.
adesso lo faccio a livelli molto più rilassati. Il promoter ho titolare di un'agenzia di concerti per 25 anni e quindi ho fatto anche un programma radio dove parlavo di aneddoti, backstage, tutto quello che non si vede, e mi avevano chiesto di scrivere un libro che parlasse di queste cose qui, che era quello che dicevo in radio. E io ricordo che passavo 6 notti con sto computer e cominciavo a scrivere non mi usciva mai niente. A un certo punto dissi basta, scrivi quello che ti viene, e la prima frase che mi venne, e non è casuale, è nacqui che avevo 3 anni. E da lì nacque una sottospecie di delirio che appunto il multiplo del 3, che era tutto nato su sta considerazione della nascita avvenuta all'età di 3 anni. Poi me ne venne un'altra che era più o meno sulla stessa andata, che dissi vabbè, ma questo è il libro che vuole farsi scrivere, non un altro, e quindi ho cominciato a scrivere questo libro che poi pian piano è diventato una sorta di concept tra un bambino che all'età di 3 anni che riprende la sua infanzia una volta diventato adulto e anche un promotore che lascia il mondo della musica per poi ritrovare se stesso attraverso il ritrovare tutta la vita passata in giro per concerti, situazioni e certo, tutto quanto. Ed è un mix di queste due cose.
Senti, ma adesso i nostri ascoltatori saranno anche curiosi di sapere...
Scusami, però non è una forma romanzo, sono...
Ecco.
Sono, come dire, come se fossero delle... È presente un disco che ci sono delle canzoni,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
E
sì,
quindi
sì,
è un concept fatto a tappe, fatto per immagini, prosegue per immagini.
Non è un'autobiografia romanzata, diciamo...
Assolutamente no, perché mi annoierei anche io a leggerla.
Senti, però a questo punto io ti devo chiedere anche da parte dei nostri ascoltatori, tu hai lavorato tanti anni nella musica, darci qualche nome di artisti con cui hai lavorato, poi se vuoi anche qualche aneddoto, perché siamo sempre avidi di curiosità.
Ma guarda, come artisti mi fermo agli italiani, perché faccio prima, mi è capitato, racconto questo aneddoto, dai, faccio un punto
diretto. Dai.
Tanto tempo fa, una delle più grandi all'epoca manager della musica italiana mi chiama e mi fa, guarda, io ho questo provino di questo artista, voglio fartelo ascoltare. Io già ogni volta che la vedevo questa qui, visto che avevamo gusti diametralmente opposti, dico, ma che due coglioni. E comunque dico, vabbè, ascoltiamo, mi dà questo disco, io ascolto sta roba, la chiamo, senti, io sta roba qui, guarda, è carino quella canzoncina dove lui dice di uscire fuori da un tunnel, una roba così, però per il resto non mi sembra granché, io non ci perderei tempo su questo qui, poi dice, tra l'altro c'è anche un nome da insomma, quindi come fai a farlo? Dopo 2 mesi mi rimanda il disco, che era stato appunto da un produttore, e io sento questo disco e faccio minchia, e feci la prima data con lei del Tour di Caparezza, di Fuori dal Tunnel. Dopo un po' di tempo lei mi fa, guarda, l'altra volta non ci hai capito niente, ti rimando un altro disco, ascolto, perché questa volta secondo me anche tu capirai il valore di questa roba. Mi fa ascoltare questo disco e io dico, no vabbè, stavolta ho ragione io, chiamo e dico, guarda, questo qui mi sembra Claudio Baglioni che canta con la canzone di Carmen Consoli sulle canzoni degli Oasis. Erano i Negramaro.
Vabbè, insomma, tu sei con la musica quello, sì, che fassino è stato per Re 5 Stelle,
esatto,
no?
Esatto, anche in quel caso però devo dire a mia parziale giustificazione che quel disco poi andò in trattamento da un produttore e quando tornò era un altro disco.
Ecco, questo è una cosa che forse alcuni appunto che non sono addentro al mondo della musica non capiscono spesso, no? Perché quello che conta sì è la bellezza della canzone, però poi la produzione è veramente tutto, l'arrangiamento, la produzione possono veramente cambiare dalla notte
infatti,
al giorno e viceversa un brano.
In studio basta un produttore carino che ti dice, guarda, tagliami sta pasta che non va bene,
questo
sposta male di qua, questa dimenticatela, qui passami l'accordo in maggiore per farmi un lancio più aperto anziché
poi
minore,
cioè, ci deve essere canzone, anche l'incontro tra l'artista e il produttore, perché magari io artista non sono d'accordo con i suggerimenti del produttore, quindi c'è una serie di incognite.
Se caccia i soldi di solito l'artista viene preso a calci in culo, eh.
Va bene, sì, diciamo così, in certi ambiti,
oppure,
in altri
oppure l'artista si impunta e dice no, le cose sono mie, le faccio io, e quello dice allora io non ti do più una lira, quindi il disco non si fa,
diciamo,
quindi
sì, diciamo la cruda che verità disco,
che il libro deve essere di questa cosa qui. Poi invece è diventato questo concept da cui ho anche estratto dei monologhi teatrali di cui uno è in giro ed è come dire, l'obiettivo è fare, io lo chiamo sempre la trilogia del 3,
quindi ce ne saranno altri,
ma diciamo che questo è la chiusura del cerchio del 3, cioè l'ultimo vertice del triangolo che deve chiudersi, e prima o poi si farà, insomma ci stiamo lavorando,
certo.
Anche perché sono scritti già un po' come monologhi, quindi non vanno aggiustate, sono delle considerazioni in prima persona.
Senti, ma
il libro sono immagini, considerazioni in prima persona universali, non riguardano una persona fisica, e quindi come dire, non rientriamo nell'ottica di uno che Io detesto queste cose, quindi ho la fortuna di non fare quello che non mi piace.
Ecco, guarda, quello infatti è invidiabile, è un privilegio invidiabile. Ma
io non leggo romanzi e non sopporto i reading. Quindi
infatti stavo arrivando proprio lì, perché tu odi i reading, come Adriano Bono odia i DJ, tu odi i reading, abbiamo parlato lungamente di questa cosa. Raccontaci.
Non sono d'accordo con Bono.
E quindi tu fai in realtà
se loro facessero. Se loro dicessero di fare quello che fanno, sarei più felice.
Certo. Senti, tu quindi non fai assolutamente un reading, fai un music telling, uno storytelling. Raccontaci un po'.
Insomma, fondamentalmente la storia va così. Lo faccio con un musicista dove mi alterno e facciamo uno spettacolo complesso, una sorta di. Non è un concerto, ma lo è. Non è una chiacchierata letteraria, una performance letteraria, ma lo è. Perché di solito il musicista suona una roba e suona quello che gli pare, ovviamente tu lo scegli in base a quello che fa, non potrei portare uno che suona, che ne so, le nacchere, però voglio dire, lui fa quello che vuole, poi arrivo io con la parola, che posso sia parlare, sia improvvisare o anche magari leggere, poi mi fermo, riparte il musicista, riparto io, riparte il musicista, riparto io. E quindi la gente non riesce ad annoiarsi, o meglio si annoia, ma non prima, vuole più tempo, perché alla fine per annoiarsi con tre canzoni a un concerto bastano 12 minuti, in questo modo ce ne vogliono 30.
Sempre multipli di tre, sto notando, insomma, credo che non sia casuale.
Non è casuale, ma il dramma è che non ci faccio nemmeno caso.
Ormai...
ma perciò non potevo uscirne da sta storia e quindi c'è questo alternare di solito, visto che per esperienza posso dire che è carino essere stato quello che mandava la gente sul palco, adesso esserci tu, perché vedi delle combinazioni diverse.
Per esempio,
capisco molte cose che prima non capivo, quando un artista mi diceva concerto bellissimo, meraviglioso, sono stato bene, dicevo guarda c'erano quattro persone. Mi diceva, ma hanno ascoltato, sì, ma erano quattro.
Eppure quello è.
Adesso l'ho capito.
Sei passato dall'altra parte della barricata.
Aveva ragione lui, perché lì si innesca un fluido, chiamiamolo così, che chi c'è dentro lo sente, chi è fuori guarda appunto vede solo quattro persone.
Certo, certo.
È chiaro che sono 40 è meglio, però
ovviamente.
E quindi è così, quindi quella diciamo che è una formula, quella più clara. A volte vado da solo e quindi chiacchiero e uso il libro come canovaccio per improvvisare, inventare, tre frasi le leggo, 10 le invento e così via.
Certo,
l'importante è quello che dico sempre, e dico la seconda cosa seria da quando stiamo parlando, è che di un libro non è importante leggerne le cose, è importante dare il colore del libro, l'odore, la sensazione, l'emozione del libro. Allora tu lo puoi fare sia leggendolo, ma questo lo puoi fare anche, lo può fare chiunque a casa, oppure come dire performandolo in qualche modo. Che può essere una chiacchierata, che può essere qualcuno che dipinge, che può essere qualcuno che suona. L'importante è dare la sensazione di quello che è lì. Dopodiché uno compra il libro, se lo porta a casa e se lo legge. Io sono questa idea, perciò non sopporto i reading.
No, assolutamente. E come io non sopporto quelli che fanno le interviste sui libri, raccontano la trama dei libri, che è la cosa meno interessante, no? Alla fine, come dici tu, cioè io appena sento che uno mi comincia a raccontare la trama, lo devo subito fermare, oppure lo avverto prima, dico guarda, non me la dire, perché non ci interessa.
Il mio libro, quello che è in quel libro, che fa il libro, io lo uso come... la pietra angolare fisica di tutto questo discorso è il supporto, che comunque deve essere scritto da qualche parte,
certo,
no?
Certo.
Quello lì non ha una trama, sono delle immagini, delle sensazioni che vengono scritte, a volte prendono la forma di un monologo, a volte diventano una poesia, a volte diventano, come dire, un giochino di parole e così via. L'importante è che, come dire, c'è un colore e dà un suo suono.
Certo.
Io poi ho ereditato questo dalla musica, il fatto di scrivere che ha un suono, che ho ritmo.
Assolutamente, anche quella è una cosa molto importante anche nella poesia, perché sulla poesia invece molto spesso ci si sofferma di più sulla rima, che è una cosa molto secondaria secondo me rispetto al ritmo.
Non mi esprimo sulla rima, ecco. Perché non voglio dire parolacce per
quest'ora. Mi fa piacere che siamo d'accordo. Senti, sì, e sì. Quindi questo libro però sulle tue esperienze di promoter non lo scriverai mai, o devi avere un ghostwriter, devi chiamare qualcuno che ti intervista? Chi chiameresti?
Guarda,
chi ti piacerebbe avere?
Allora,
la Gruber?
No, mamma mia. Io sono costretto, guarda, sono costretto a farlo questo libro prima o poi, perché tutti quelli che mi conoscono, che mi dicono sempre
lo vogliono.
Sì, è bello quello che vuoi tu, però poi, perché io poi dal vivo spesso parlo di cose che hanno a che fare con la musica, perché comunque la mia vita è stata quella lì da sempre. Quindi, come dire, in un modo o nell'altro gira, parli sempre di queste robe qua. E quindi tutti mi dicono sempre sì, però poi quando parli di ste cose, anche perché sai cos'è, c'è l'argomento che magari forse interessa un po' di più, e quindi sarò costretto a farlo e lo farò. Nel frattempo ho un progetto che riguarda il music telling sarebbe quando tu racconti storie che hanno a che fare con la musica. Ovviamente anche lì non è che sarebbe biografia degli artisti, che sennò due coglioni,
certo.
Anche lì, anche perché su Wikipedia leggi la biografia, dici nato a, morto a, là figlio che si chiama così, è risolto. E quindi c'è un progetto in atto anche su questo, e poi da lì probabilmente butterò giù questa sottospecie di libro aneddoto. In realtà non l'ho fatto ancora per un motivo, perché ogni volta che io comincio a scrivere qualcosa mi viene sempre fuori dell'altro. È come se questa cosa non volesse ancora farsi scrivere, perché ha bisogno di un punto mancante.
Ah, c'è forse una gestazione che ancora non è arrivata a termine.
Io sento che c'è, ma sento che manca un punto.
Il nono mese ancora non è arrivato, sempre per parlare di multipli,
sì,
di tre.
Sì, diciamo che non gli sono ancora spuntate le manine, quindi capito? Stiamo aspettando che spunti.
No, guarda, tutto ha appunto i suoi tempi, quindi capisco perfettamente. E, senti, noi ci siamo conosciuti nel backstage del 1° maggio dello scorso anno, non di questo, e poi ci siamo incontrati all'INIT. Tu vai spesso a vedere concerti? Che cosa hai visto ultimamente che ti è piaciuto oppure non ti è piaciuto?
Allora, non ci crederà nessuno, io dopo 25 anni di concerti posso dire senza forma, come dire, senza averne paura di quello che dico, che a me i concerti non piacciono.
Vabbè, ne hai facoltà.
Sì, per anni l'ho dovuto tacere perché mi avrebbero preso per pazzo, non mi avrebbero capito. A me i concerti non piacciono, se non in una forma soltanto, che sto seduto, comodo, e la gente tace.
E allora la vedo difficile.
Ed è strano, perché ho cominciato con i Sepoltura, capisci? Però sono uno che preferisce ascoltare la musica a casa, in cuffia, magari. Ho sempre preferito così. I concerti no, perché non mi piace lo stare scomodo. Poi quando lavori tu sviluppi un'altra forma. Quando vai al concerto, non ascolti il concerto, guardi, osservi, dici questo non mi piace come si muove, questo così, questa canzone non l'avrei fatta, tutte queste chiacchiere che fa questo, dice solo sciocchezza, è meglio che sta zitto. E entri in un'ottica lavorativa, perché alla fine tu stai attento, vedi le cose che ti interessano dopo 20 minuti, fai il punto della situazione, chiamiamola un confronto lavorativo, dopodiché il tuo interesse cade.
E quindi insomma meglio
sì, risparmiarsi. No, io posso dire una cosa, te lo dico proprio perché lo dico perché sono stato nel 1° maggio anche quest'anno, perché per una questione proprio di tradizione, e ho notato una cosa molto carina, questo adesso la butto giù così, poi magari non dico dove abito così nessuno mi viene a menare. E ho notato, per esempio, che c'erano degli artisti, non faccio nomi di nessuno, forse ne parlo soltanto di uno o due, che vengono dalla forma tradizionale del proporre un concerto. Cioè arrivano con la formazione classica del rock pop, cioè chitarra, batteria, così, oppure qualcuno magari in una forma un po' più cantautorale, no? Normalmente gran parte del concerto è fatto da lui che dice qualche fregnaccia, perché c'è sempre questa cosa che il cantante rock è un vate, ha sempre qualcosa da dire, quando invece nessuno glielo chiede, dice suona e stai zitto. Oppure semplicemente perché e si muove in un certo modo, è quello che, come dire, che è nato, se vogliamo, negli anni 70, no? Che le generazioni precedenti a queste qui, per quanto si siano sforzate di credersi diverse, non l'hanno mai mutato. Cioè, la forma la forma è stata sempre la stessa, sia come proposta che come modo di muoversi, di fare i suoni, mm-hmm. tutto quanto, no? E il paradigma del giudizio di questo modo di porre musica è basato soltanto su una cosa: se la canzone è bella o è brutta. Se l'artista fa canzoni belle è bravo, se l'artista mm-hmm. fa canzoni brutte non è bravo. Questo al di là dei fenomeni di marketing più commerciali e tutto quanto. Poi ti arrivano i fenomeni delle nuove generazioni, dove loro arrivano e hanno una scenografia, lui più che un cantante è un attore, recitano, sono curati tutti i particolari estetici anche di ogni movimento del palco e tutto quanto, e tu ti accorgi che anziché un concerto stai vedendo una forma di arte che è molto più ampia, dove c'è anche la musica dentro, ma non è solo musica. E certo. Il parametro di giudizio di questa roba qua non è più se la canzone è bella o no, ma l'emozione che ti dà e la sensazione che ti dà tutta questa cosa. Ed è molto di più di un concerto soltanto. Qualcuno direbbe no, proprio perché quella è soltanto musica, è più forte. In realtà no, perché sono due forme completamente diverse.
Certo, certo.
Cioè, per dire, faccio due nomi che mi permetto di fare, sì. Uno perché ci ho lavorato da quando era ragazzino, mm-hmm. un altro. Cioè, Achille Lauro e Francesco Motta non fanno lo stesso mestiere.
Certo, certo.
Perché uno fa la pop, il pop singer, scrive una canzone, la fa e la pone in una maniera che diciamo che è quella che se tu vedi negli anni 70 non era diversa. Achille Lauro fa un altro mestiere. Capisci? Di lui non è importante se la canzone sia bella o sia brutta. Tu vedi uno spettacolo.
Certo, beh, perché poi questi artisti vengono a volte dai video di YouTube, vengono da un discorso che coinvolge anche la performance visuale e la costruzione del personaggio,
questo,
no?
Perfetto.
Lo faceva David Bowie, questo qua anche, lo facevano tanti artisti.
Lo facevano tutti quelli del glam, sì, sì. E probabilmente lo faceva anche prima Peter Gabriel. Però era sempre legata alla canzone.
Certo, beh, perché poi non c'erano le nuove tecnologie, non c'era la rete, quindi differente, no?
Sì, ma perché? Perché lì la differenza era questa, che Bowie aveva avuto l'intuizione di fare uno spettacolo più totale, però non si era multitasking dal punto di vista tecnologico come adesso,
certo.
Per poterlo fare. Il dramma attuale per chi non è più attuale è proprio questo, che noi siamo bombardati di informazioni che riguardano i cinque sensi, quindi ogni forma di fruizione riguarda, se non dico cinque, riguarda quattro sensi. Invece prima no, prima la musica l'ascoltavi, adesso certo. Invece è una cosa che tu devi vedere, devi capire, poi c'è l'occhio, poi c'è quello. Tant'è vero che già negli anni 80 è diventata di uso comune la parola vedere un concerto, non ascoltare, mm-hmm. vedere un concerto.
Certo.
Ecco, e quindi io ritorno al fatto, perciò non mi piacciono i concerti, perché la musica preferisco ascoltarla, invece il concerto lo vado ad osservare perché non mi interessa, mi interessa tutto l'insieme e tutto quanto. Detto questo, io lo dico, ma lo dico anche per stare felice delle persone, mm-hmm. Io credo che in questo momento uno dei migliori live in Italia sia Cosmo.
Ah, bene. Quindi ci consigli di seguire Cosmo nei suoi live. Benissimo. Senti, di artisti invece.
Adesso credo che abbia finito il tour. Che tra l'altro per genere musicale è lontanissimo da mm-hmm. quello che potrebbe essere quello che piace a me. Insomma, io stamattina mi sono svegliato e non dico che ho messo in cuffia. C'era soltanto un cantante morto con un chitarrista pazzo che sarà in tour in Italia a brevissimo, che orlavano su due accordi, insomma.
Beh, molto spesso quelli che ascoltiamo sono morti, diciamo, almeno per la mia generazione, però
sì, a cominciare da Bach andando in avanti,
esatto.
Galli, tutti morti.
Senti, Fede, allora dicevamo, tu hai in preparazione questo music telling, ancora non ci puoi dire tutto, però ne darai notizia sui tuoi social. Vogliamo dare ai nostri ascoltatori dei riferimenti? Hai un sito e delle pagine sia Facebook che Instagram, no?
Allora, per avere un'idea del colore del libro, che poi è l'argomento di cui, insomma, il motivo, almeno principale, il motivo per cui siamo qua, è nel profilo Facebook Fede Torre, ci sono degli estratti del libro e degli inediti che io faccio, visto che dico sempre di scrivere immagino, sceneggiare, immagino, visioni, corredo anche con foto, di cui il 90% sono mie.
Mm-hmm.
E e altre le ho copiate spudoratamente prese da alcuni fotografi che mi piacciono, che magari
ti porteranno in tribunale, loro, ti leveranno anche le mutande, però va bene lo stesso.
Ma no, cioè, in realtà no, perché credo che siano morti, perché ecco. Nel momento, e poi nel momento in cui sai una roba online, la proprietà non è più, purtroppo c'è questa cosa qui.
Insomma, dipende, però va
dipende,
bene.
Dipende, però sai, allora, se io uso una foto per un lavoro, sì, però se tu
chiaro.
Pubblichi un post
sì,
su un
sì.
social di una foto,
no,
di un altro...
No, sui social si può fare, sui social si può fare, lo sappiamo, infatti.
Però
su altre...
diciamo, insomma, sono corredate da immagini, di
certo.
cui per la gran parte sono mie, quindi a meno che io non impazzisca e ci rimettesso...
Guardate solo le foto di Fede Torre.
Che potrebbe anche. No, sì, ma guarda, il 95% sono mie.
Perfetto.
Qualcuna no, perché avevo visto una foto che mi sembrava esattamente la foto di quello che avevo scritto io. Mi sembrava talmente azzeccata come cosa che ho detto: se la faccio io una foto così non mi uscirebbe così bene, visto che l'hanno già fatta. E quindi nel profilo Fede Torre lì si troveranno degli estratti. Poi c'è
benissimo.
Il profilo Instagram che è Fede Torre Salitelli. Che è un po' più diciamo professionale, perché lì metto anche per esempio qualche evento di qualche concerto organizzato oppure cose fatte con altri, invece nella pagina la metto soltanto, nel profilo metto soltanto la mia, e poi c'è una pagina di agenzia che si mette la qualunque, tutte le attività lavorative, che è Fede Torre Music Agency.
Benissimo, eccetera, benissimo. Eccetera, eccetera. Quindi insomma aspettiamo questo nuovo music telling e invitiamo tutti
a
seguirti.
Comunque sì, questo verrà tra un po'. Adesso si sarà in giro con diciamo quello lì classico che io chiamo multiplo di tre, che è basato grosso modo sul libro, perché quella è la piattaforma su cui poi si parte. E poi la cosa carina di queste cose è che uno sa come parte, non sa come arriva.
Vabbè, ma quello è sempre...
ma perché è tutta improvvisazione. Questa, per esempio, anche quando sono dei musicisti, per esempio qui a Roma ne ho fatta una con un amico che stimo tantissimo, tra l'altro anche dal punto di vista artistico, mi è piaciuto tantissimo, che era Alessio Bonomo.
Certo, conosciamo
con Alessio
bene.
Noi Alessio noi siamo amici, ma probabilmente lui non ha mai letto nulla di mio, e io di Alessio non è che conosca tutte le canzoni. Si è messi lì senza provare, senza sapere lui che facesse, io che facevo, abbiamo cominciato ed è uscita una cosa che aveva, alla fine il colore diventa uniforme.
Certo.
Perché la parola guida sempre anche la musica, perché la parola crea un'atmosfera, dopodiché la musica agisce su questa atmosfera, come dire, caricandola ancora di più, e quindi a quel punto... Quando ritorna la parola è gasata dalla musica e continua su quella cosa lì, e si alimentano l'una con l'altra, diventa un tutt'uno, però restando due cose diverse. Cioè, nel senso che comunque uno ha la possibilità di rompersi i coglioni dopo mezz'ora, ecco.
Vediamola così. Senti, Fede, il tempo a nostra disposizione sta finendo. Tu hai scelto come sigla di chiusura Black dei Pearl Jam. Perché? Raccontaci, e poi così mandiamo i titoli di coda.
Perché credo che Eddie Vedder, quando ci mette l'anima dentro, è qualcosa che non è uguale.
Io lo adoro, quindi con me sfondi una porta spalancata, e poi è ancora vivo, grazie a Dio, grattiamoci tutto il grattabile. Perché di quella scena lì ormai, ragazzi, purtroppo si sono proprio sfondati tutti.
È andato.
Cioè, è una situazione grave.
io credo, non lo so, però io dico sempre, se diventerò una passione mia, tutta mia, non posso... Non potevo non.
Certo. Allora,
credo che questa sia appunto una... Tra l'altro io consiglio tutti quelli che amano, o quantomeno chi gli è piaciuto Pearl Jam e Eddie Vedder, che non l'abbiano mai visto. Lui ha dedicato questa canzone a Firenze, al concerto di Firenze, a Chris Cornell poco dopo la sua morte.
Ecco, quindi insomma la ascoltiamo.
Ed è una delle cose più strazianti che io abbia mai visto su un palco.
Certo, allora ascoltiamoci questa Black dei Pearl Jam, pensando anche a Chris Cornell, e ringraziamo Fede Torre per essere stato con noi, a presto!
E dico sempre, viva il 3!
Sempre, grazie, sempre, sempre.
Grazie della chiacchierata e ci vediamo presto.
Certo, grazie mille, grazie a Fede Torre, ed ecco qui per voi Black dai Pearl Jam.
Can it be?